E adesso? Dove ha messo le tazze quella schiavetta? Eccole. Oh, sembra che qualcuno ci abbia bevuto un'altra volta. Io prendo nota di queste cose, sai? È stata Lia, probabilmente. Sempre a sgraffignare quella.
La tua capacità d'osservazione è ben allenata, disse l'Older Maston, con un'improvvisa urgenza di parlare.
Non ho per niente sete. Se tu...
Non mi disturba affatto. Ti risolleverà lo spirito.
Adesso perché hanno ammucchiato le uova in quel modo? Avrei dovuto romperne una sopra ognuna di quelle due teste. Ma sarebbe stato uno spreco.
Per favore, Pasqua il pane.
Sveglia le ragazze e iniziate a fare il pane. Attizia i fuochi. Potrebbe volerci tutta la notte.
Ci sono ospiti in arrivo, Older Maston?
Con questa tempesta?
Neanche un abile cavaliere riuscirebbe a guardare la brughiera stasera. Nemmeno passando per i ponti.
Ne ho viste di tempeste così.
Che mi impicchino se stanotte degli ospiti avranno il coraggio di affrontare questo tempo.
Nessun ospite, Pasqua. I fiumi sono in piena. Sveglierò l'altro aiutante, magari anche gli allievi. Se straripano, pensi che ci sarà un'alluvione?
Credo di averlo appena detto.
12 anni fa piovve per 4 giorni e 4 notti. E l'abbazia non si allagò.
Penso che potrà succedere stanotte, Pasqua. Siamo su un terreno rialzato. Ci chiederanno aiuto.
Lia diede un colpetto a Sou per svegliarla. Ma la ragazza borbottò qualcosa e si girò dall'altra parte, schiaffeggiandosi l'orecchio. Era ancora profondamente addormentata.
La voce dell'Older Maston era rauca, come se trattenesse dei colpi di tosse, e aveva scatti di impazienza.
Se ci sarà un'inondazione, non sarà solo il nostro raccolto a essere in pericolo, Pasqua, ma anche il villaggio.
Pane, prepara 500 pagnotte. Dobbiamo essere preparati.
500 pagnotte?
È quello che ti ho detto di fare.
Mi fa piacere che tu abbia capito subito.
Dalle nostre riserve? Ma che orribile spreco sarebbe se non dovesse esserci l'inondazione.
Non ho intenzione di ponderare la questione. Sento che dobbiamo essere preparati, in caso ci sia un'alluvione stanotte. È un'eventualità che pesa su di me adesso. Un carico pesante tanto quanto il calderone in quell'angolo.
Li aspetto in ogni momento. I loro passi, l'allarme. Succederà qualcosa stanotte. Ne ho il presentimento.
Bevi del sidro, allora, disse Pasqua, con voce tremante di inquietudine. Ti calmerai i nervi.
Pensi davvero che ci sarà un'inondazione stanotte?
Raddrizzando la schiena distorta, l'Older Maston ruggì.
Mi hai capito? Pagnotte! Almeno 500! Devo svegliare io le tue aiutanti? Devo impastare la farina con le mie stesse mani? Fai il pane, Pasqua! Non sono qui per scherzare o provare a convincerti!
Lia pensò che la sua voce fosse più spaventosa dei tuoni, l'impressione che dava, la rabbia che conteneva. Si strinse nelle spalle, facendosi piccola. Il suo cuore si rattristò per Pasqua. Sapeva come ci si sentiva essere sgridati in quel modo.
Sou scattò a sedere sul giaciglio, stringendo un lembo di coperta in bocca. Aveva gli occhi spalancati dalla paura.
Scoppiò un altro tuono, così forte che fece tremare le mura. Nella calma silenziosa che ne seguì, Pasqua replicò:
Non c'è bisogno di urlare, Older Maston. Ti sento benissimo.
Dal tono della tua voce sembra quasi che tu mi ritenga sorda.
Avrai le tue pagnotte, vecchio e burbero snaso.
Entrare nella mia cucina, strillare a quel modo, che bella maniera di trattare la tua cuoca.
In quel momento una raffica di vento spalancò la porta della cucina e un uomo incurvato si spinse all'interno con fatica. A ogni passo i suoi stivali spruzzavano fango. L'acqua gli grondava dai capelli, dalla barba e dal naso. La sporcizia lo ricopriva dalla testa ai piedi. Teneva qualcosa stretto al petto.
«Ma che ti credi di essere per entrare qui in quello stato, John Cacciatore?» esclamò Pasqua girandogli attorno. «Schizzare fango a quel modo! Dimmi che è stato trovato un miserabile mezzo annegato al cancello dell'abbazia o ti picchio con la mia scopa per esserti infilato nella mia cucina lercio come un randagio. Ma guardati!»
John Cacciatore pareva un selvaggio. Il mantello era sudicio. E fradicio. Tra i capelli arruffati aveva rametti e pezzi di foglie. La lama di un gladio pendeva dalla sua cintura.
«Holder Maston», disse col fiato corto.
Si strizzò la barba e abbassò il tono della voce.
«Il cimitero. Si è allagato una frana».
Ci fu silenzio. Poi altri accecanti lampi, seguiti dal fragore del tuono. L'Holder Maston non disse nulla. Aspettava. John Cacciatore sembrò faticare a ritrovare la voce. Lia si protese più avanti dalla cima della scala, per sbirciare meglio. I lunghi capelli ricci le solleticavano le guance. Sou cercò di tirarla indietro, di allontanarla dalla luce, ma Lia la spinse via. John Cacciatore si premette la fronte contro il braccio e fissò il pavimento. La parte bassa del pendio ha ceduto, trascinando giù parte del cimitero. Le lapidi si sono sparse, molti... Si fermò, soffocando le parole. Molti ossari si sono aperti, erano tutti... Oh mio signore, erano... tutti vuoti. C'erano solo lenzuola infangate e fedi nuziali d'oro. John appoggiò una mano sul tavolo. L'altra stringeva ancora qualcosa.
Mentre cercavo tra le rovine e raccoglievo gli anelli, la parte della collina su cui stavo è crollata. Pensavo di morire. Sono caduto. Non so per quanto tempo, ma non nell'oscurità completa, sono finito sulla roccia. Una lastra, mi sembrava. Mi riparava dalle raffiche di vento. Ma quando un lampo ha rischiarato il cielo, mi sono accorto che era in aria. Mi capite? Sospesa nell'aria. Un blocco gigante di roccia cesellata. Ma non c'era niente sotto, e niente che la tenesse da sopra. Ero intrappolato e mi sono messo a gridare aiuto. Poi c'è stato un altro lampo e ho visto la collina sopra di me e le radici esposte di una quercia morta. Non c'è altro che un intrico di querce in quella parte della collina. Così ho saltato. Mi sono arrampicato e sono venuto qui.
L'Holder Maston taceva, indugiando su quel momento, masticandolo come un boccone amaro. Chiuse gli occhi e abbassò le spalle. Chi altri c'è là fuori stanotte? Chi potrebbe averlo visto?
Solo io, rispose John, portando avanti la mano ricoperta di fango seccato.
Nel palmo infangato c'erano diversi anelli imbrattati.
Holder Maston, perché non c'erano ossa negli ossari? Perché hanno lasciato gli anelli? Non capisco quello che ho visto stanotte.
L'Holder Maston prese gli anelli, osservandoli attraverso la luce tremolante della lampada. Poi le dita si strinsero in un pugno attorno alle fedi nuziali e la furia gli infiammò le guance.
C'è molto lavoro da fare prima che arrivi l'alba. Il cimitero adesso è un luogo proibito. Assicurati che nessuno ci vada. Prendi due muli e un carro. Raccogli tutte le lapidi e gli ossari e portali dove ti dirò. Ti aiuterò. Non voglio che gli allievi scoprano quello che sta succedendo. Da questo momento a tutta l'abbazia è vietato varcare quella soglia. Sono stato chiaro? Ci sono dubbi sui miei ordini? Nessuno, Holder Maston. La tempesta sta ancora infuriando, lavorerò da solo. Non rischiare la tua salute esponendoti agli elementi. Dimmi cosa devo fare e lo farò. La pioggia ci ha tormentato a sufficienza. Cesserà. Adesso.
Alzò la mano come se volesse calmare uno stallone impazzito di fronte a lui. Per mezzo delle parole, o del gesto, o di entrambi, la pioggia cessò e rimase solo il suono dell'acqua che scorreva nei canali di scolo e quello dei plop e dei gocciolii dalle migliaia di tegole e dagli innumerevoli rami di querce tremanti. Un vortice di tensione attraversò l'aria, facendo rabbrividire Lia. Per tutta la vita aveva sentito bisbigliare del potere del medium, di quanto fosse forte, così forte da calmare le tempeste, da domare il fuoco e il mare e da ripristinare ciò che era andato perduto. Poteva persino riportare in vita i morti. Ora sapeva che era vero. Gli ossari vuoti potevano significare solo una cosa. Le ossa morte erano state riportate alla carne dei loro proprietari. I corpi rinascevano, come nuovi. Quando i risuscitati avessero lasciato Muirwood, era un mistero. Lia avrebbe voluto esplorare il luogo proibito, vedere la roccia fluttuante, cercare lei stessa altri anelli nel fango.